tuo parto e i primissimi mesi dopo il tuo parto sono momenti che non ti scorderai mai, che racconterai e racconterai e racconterai per tutta la tua vita. In questo podcast ti mostro come avere un'esperienza positiva durante il travaglio e durante il tuo parto e soprattutto nei primi mesi di vita del tuo fantastico bambino. Ciao mamma informata, io sono Bibi e sono un'ostetrica, sono la tua ostetrica preferita, ostetrica senza filtri. Buon ascolto! Benvenute, benvenute bellissime mamme informate su questo fantastico episodio del podcast Ostetrica Senza Filtri. Io sono Bibi, la tua unica ostetrica preferita e qua siamo con Ilenia, una delle mie ostetriche preferite ovviamente. Allora, oggi vogliamo parlare della gravidanza gemellare, argomento che come sapete mi appassiona tantissimo perché io ovviamente ho avuto una gravidanza bellissima, fantastica, gemellare. Però prima di addentrarci in questo discorso bellissimo, Ilenia, presentati.
Ciao Vivi, grazie per l'invito. Mi chiamo Ilenia Mazzoli, sono un'ostetrica. In questo momento lavoro nel Regno Unito, lavoro principalmente in ricerca scientifica, però mi sono laureata in Italia, ho girato un po' il mondo lavorando come ostetrica di qua e di là e dal 2020 sono in Inghilterra e sono anche online per fare formazione. Grazie per l'invito, per l'argomento della gravidanza gemellare, mi sento quasi, mi sento che non dovrei essere io l'esperta, anzi sei tu l'esperta della gravidanza gemellare, però porto un po' di background di ricerca magari può interessare.
Sì, no, assolutamente. Io voglio sentire tutto quello che hai da dire perché io sono l'esperta in termini pratici, ok? Perché io sono sempre per individualizzare poi in realtà quella che è la cura, soprattutto in una società dove si standardizza un pochino tutto. Però c'è anche da dire che anche io sono un po' una nerd, ok? Quindi anche io gli studi in realtà poi me li vado a leggere, poi se non mi piacciono li brucio, ok? Però anche io li vado a leggere. Quindi prima di addentrarci, no, in quelle che sono un po' poi quelle che sono le evidenze scientifiche che tutti vogliono sapere, ma che evidenze scientifiche ci sono? Va bene, adesso ve le diamo, ok? Però prima iniziamo un attimo a dare una definizione di quelle che sono le gravidanze gemellari e a distinguere gravidanza gemellare da gravidanza gemellare.
Giusto, sì, ci sarebbe tantissimo da dire. Intanto la gravidanza gemellare si può chiamare più correttamente gravidanza multipla, perché sono gravidanze in cui c'è più di un feto. Ma questa, la più comune sicuramente, è la gravidanza in cui ci sono due feti, ma sappiamo che ci sono gravidanze multiple anche con tre o quattro bambini e feti all'interno. E questo è sempre un fenomeno più in crescita dovuto anche alle tecniche di procreazione assistita, che sappiamo che sono più predisposte a portarci gravidanze multiple. Però non finisce qua, oltre al discorso del numero dei feti che possono essere presenti, abbiamo un numero di placente e un numero di sacchi amniotici anche coinvolti, e questo è molto importante per definire la gravidanza gemellare. I gemelli sono la cosa più voluta nella ricerca scientifica, no? Perché non se ne sa mai abbastanza, se non ci sono mai dati sufficienti sui gemelli, no? Quindi ci sono sempre tantissimi studi in corso sui gemelli. E io li trovo
È vero,
personalmente
è vero. E anche
affascinantissimi.
io ne farò uno.
Giustamente, giustamente.
Il mio riguarderà un argomento che nessuno tocca, ok? Che è la continuity of care nelle gravidanze gemellari. Non mi frega niente a nessuno, ok? Quindi riguarderà quella parte lì, perché non ci sono studi, non ci sono studi praticamente.
Bellissimo, bellissimo. Ora ti piacerà ancora di più lo studio di cui poi
Sì,
parlerò.
sì.
E la gravidanza gemellare, ce ne sono. Oddio, è difficile iniziare. Cerchiamo di capire intanto il discorso placenta e sacco, no? In una gravidanza singola, il bambino è dentro la borsa amniotica, il sacco delle acque, e che poi è collegato tramite il cordone ombelicale alla sua placenta. Nella gravidanza gemellare multipla possiamo avere questa situazione, quindi che ogni bambino ha il suo sacco e la sua placenta, oppure possiamo avere gravidanze gemellari in cui c'è una placenta sola e poi ci sono due sacchi, oppure c'è una placenta sola e un sacco. Questo fa sì che la gravidanza, in maniera colloquiale in Italia, viene spesso chiesta, no? Sono eterozigoti, sono omozigoti. È una terminologia che noi professionisti non usiamo molto, no? Noi diciamo sono monocoriali, quindi c'è una placenta, o sono bitricoriali, quindi ci sono due, tre, quattro placente. E monoamniotiche quando c'è un sacco, oppure bi-triamniotici. Ha senso come definizione, quindi il bambino può avere o il suo
Assolutamente.
sacco e la sua placenta, oppure condividerlo con i propri fratelli gemelli o sorelle
Esatto, e a tal proposito io avevo due
gemelle.
placente e due sacche. Anzi, anche se piccolo disclaimer, ok? Quando io ho fatto, aneddoto, no? Quando io ho fatto l'ecografia, no? A 20 settimane, mi hanno detto sì, sono due placente e due sacche, ok? Quindi bicoriale, biamniotico, ok? BB, DD, ok? Come volete dirlo. Quando io poi ho partorito, quindi mi aspettavo di partorire la prima bambina. E poi di partorire la prima placenta. Così non è stato. Io ho partorito la prima bambina, poi ho partorito la seconda bambina, e poi questa cosa gigantesca è uscita ed era un'unica placenta. Quindi queste due placente, in realtà, in qualche modo si erano fuse a formare un'unica placenta. Però quando io poi l'ho toccata, erano due placente, ok? Quando tu la vedevi con gli occhi visivo sembrava un'unica placenta, però poi quando si toccava si vedeva che c'era proprio il setto ed erano due placente insieme. Però nonostante, ecco, io mi aspettavo, no, di partorire due placente separate, in realtà ho partorito un'unica placenta.
Quanto è affascinante questa cosa. Molto
Beh.
spesso capita anche nelle gravidanze BB che poi le placente si fondano e quindi si uniscano. È per questa che sembra apparentemente che sia una sola, ma in realtà poi lo vediamo che sono due. A livello embriologico però succede prima, no? Quindi lo sappiamo già dalla fecondazione se questi gemelli saranno identici o no. O almeno loro lo sanno. Noi poi potremmo non scoprirlo, scoprirlo mai, no? Ci sono a volte queste placente che sembrano una e ci fanno pensare effettivamente erano identici. Questi gemelli non lo erano. È molto molto affascinante. Però sì, in un parto gemellare generalmente escono prima i gemelli e poi seguono le placente. E la placenta è il gemello del bambino, no? Se ci pensiamo in generale dell'embriologia, quindi è come se fossero stati in tanti dentro la pancia, praticamente. E tanto di cappello a te che l'hai portata avanti così splendidamente la gravidanza gemellare, perché
Sì,
bravo.
sono arrivata fino a 38 settimane più 3 giorni.
Fantastico.
La gente mi chiede, la prima domanda
Fantastico.
che mi fa è: sono stati concepiti naturalmente? E io sì. Poi la seconda domanda è: quanto premature sono nate? No, sono nate a 38 settimane più 3. Poi la terza domanda è: dove hai fatto il taglio cesareo? No, sono nate a casa con parto naturale, quindi io praticamente sono tipo, capito, l'antitesi di tutto ciò che si dice sulle gravidanze gemellari, ma io sono qua proprio per,
Wow.
come dire, per dimostrarvi, no, che nonostante tutto si può fare. Però, tornando al discorso, no, quello di cui volevo parlare un pochino, no, che ovviamente, no, io avevo una gravidanza DD, quindi quando si hanno, no, queste gravidanze gemellari con due placente e due sacche, diciamo che sono anche definite, tra virgolette, quelle gravidanze gemellari che hanno un rischio minore, perché i bambini sono a sé, no? E tutto ciò di cui hanno bisogno dentro di te di fatto è lo spazio, e vi dico, io sono piccolina, Madonna, quanto spazio avevano bisogno, perché una delle bambine è nata che era 3 kg 140, ok?
Wow.
Quindi peso normale, pesava come il mio bambino singolo, vi dico solo questo.
Mamma mia. E l'altra quanto pesava?
L'altra era 2 kg 7 e 70, quindi avevano più o
Nemmeno
meno
piccolina
400
anche lei,
grammi,
eh.
sì, più o meno 400 grammi di differenza, ma proprio le vedi che sono due individue diverse, capito? Una un pochino più robusta, un pochino più cicciotta, un pochino più alta, l'altra un pochino più magra, un pochino più gracile, capito? Quindi sono veramente sono proprio due bambine diverse, quindi in realtà entrambe sono cresciute, ecco, a loro modo. Quindi ecco, per parlare un pochino del rischio che c'è nella gravidanza gemellare, anche se noi sappiamo, no, che per definizione, no, le nostre linee guida ci dicono che quando è presente più di un feto, la gravidanza in automatico viene posizionata nella box della gravidanza a rischio, e questo lo sappiamo. Ma nella gravidanza gemellare c'è un diverso tipo di rischio, giusto?
Giustissimo. E come dicevi tu, le bambine sono diverse perché generalmente le gravidanze di BB sono semplicemente due gravidanze contemporanee, quindi loro sono due sorelle che si sono trovate a condividere lo spazio dentro l'utero contemporaneamente. E come dicevi tu, saranno comunque è sempre brutto etichettare, però l'etichetta che si dà alla gravidanza gemellare è una gravidanza ad alto rischio, ma sappiamo che le gravidanze monocoriali e monoamniotiche sono molto più alto rischio rispetto invece a una gravidanza bicoriale e biamniotica come era la tua. Questo è importante perché l'etichetta poi non ci detta quello che succederà nella gravidanza, no? Quindi, nonostante io abbia un'etichetta messa all'inizio di gravidanza ad alto rischio, questo non vuol dire che come donna gestante in attesa non posso avere delle cose, no? Solo perché appunto ho un rischio. Questo si applica anche con altre patologie, no? Perché ho solo un diabete preesistente, allora non posso avere un'esperienza di nascita positiva o una bella gravidanza o un bel parto. E questo è quello che hai fatto anche tu, no? Questo è importante quindi per cercare di fare una care, una cura che è su misura per queste mamme, no? Che hanno bisogno comunque del supporto dell'ostetrica, hanno bisogno di avere informazioni corrette, hanno bisogno di avere scelte. Perché molte volte si pensa, oh, ho dei gemelli, farò per forza un cesareo, come dicevi tu, no? Ho un bambino podalico. Ma bisogna semplicemente essere informate, capire quali sono i rischi, le possibilità e poi scegliere di conseguenza. E credo che sia quello che abbia fatto tu.
Esatto. E sempre l'importanza, secondo me, soprattutto quando si hanno queste gravidanze gemellari, che so che sono tante là fuori, no? Di procurarsi un'ostetrica, perché soprattutto. Tutto, no? Nella gravidanza gemellare è lì che ti servirà l'aiuto e il supporto di una persona, soprattutto quando nasceranno i bambini, soprattutto nelle ultime settimane di gravidanza, ok? Per prepararsi comunque a avere non uno, ma due bambini. E vi posso assicurare che è la cosa più bella di questo mondo, però vi posso dire che se io non avessi avuto tutta la preparazione che ho avuto, probabilmente sarei stata anche io, no? Un pochino in difficoltà. Infatti, spesso quando mi chiedono, ma è stato difficile, no? Partorire i gemelli o comunque, sai, avere i gemelli, allattare i gemelli. La mia risposta è no. La mia risposta è no. Ma perché? Perché però io ero preparata, ok? Ero molto preparata, ero molto informata, ero molto educata, ok? E a tal riguardo, ecco quello che voglio dire, no? È proprio l'importanza nella gravidanza gemellare, soprattutto nel terzo trimestre, di informarsi, di educarsi. Perché io so benissimo, no, che durante le gravidanze gemellari, ecco quello che succede spesso è che si viene seguiti principalmente dal ginecologo, però fondamentalmente anche lì il ginecologo quello che fa è ti fa un'ecografia, no? Ti fa un'ecografia, misura i bambini. E una cosa che voglio precisare, no? È che spesso ci si fissa talmente tanto sulla discrepanza che ci può essere tra il gemello 1 e il gemello 2, però vorrei precisare una cosa, che soprattutto nelle gravidanze DD, quindi quando ci sono due placente e due sacche, ok? La crescita, no, dei bambini non è complementare, è indipendente, ok? Questa fissazione che si ha, ha un senso quando c'è una sola placenta, giusto, Ile?
Giustissimo, perché nelle gravidanze monocoriali, ovvero con una placenta, se un gemello è tanto più grande o più piccolo dell'altro, vogliamo capire se c'è un disequilibrio a livello del flusso sanguigno che arriva a questi bambini. Mentre invece, come dicevo prima, nella bicoriale sono due fratelli che si trovano a condividere lo spazio uterino, ma come due fratelli hanno altezze diverse, pesi diversi, misure diverse, quindi verranno monitorati per quello, però questo non vuol dire che appunto c'è da intervenire se un gemello è più grande dell'altro. Bisogna sempre guardare diversi parametri. Ovviamente, però nelle gravidanze monocoriali invece questo ha sicuramente più valore. Anche lì non sempre abbiamo gravidanze monocoriali in cui dei gemelli sono sempre con questo 7, 8, 10% di discrepanza nel peso e poi vediamo che alla fine non succede niente nemmeno lì. È sempre il analizzare i dati nel contesto, nella situazione in cui siamo.
Assolutamente, e ti dico la verità, tra l'altro parlavo con una delle mie ragazze pazienti private, no? E lei mi raccontava del fatto che dove sta lei? Sardegna, mi sembra. Sardegna o Sicilia, adesso non mi ricordo, mi sfugge, non c'è la possibilità di seguire le gravidanze gemellari monocoriali. Quindi lei ogni 2 settimane deve prendere l'aereo per andare a Milano, dove a Milano c'è il centro specializzato, sì. C'è il centro specializzato che fa appunto le ecografie di terzo livello per le gravidanze monocoriali, che hanno appunto questo tipo di tecnologia. Io dicevo: ma scusami, ma telehealth non esiste lì? No. E quindi niente. E quindi io sono rimasta veramente stupita perché non sapevo, non ero al corrente di questa cosa. Non ero assolutamente al corrente di questa cosa.
Wow, interessantissimo. Questo ci fa capire quanto ancora non sappiamo e wow, assurdo come anche in un paese come l'Italia, no? Appunto, solo perché appunto siamo in un'isola. Assurdo.
Sì.
E Se posso, Bibi, volevo collegarmi al discorso di uno studio scientifico che stiamo facendo, perché poi si collega molto al discorso dell'assistenza della cura che
Sì,
dicevamo
dimmi,
prima,
dimmi, dimmi, ti
penso
ascolto.
che possa interessare. Sappiamo che le gravidanze gemellari, monocoriali, bicoriali, hanno un rischio, una possibilità più alta di sviluppare quella che è la preeclampsia, ok? Quindi un rialzo pressorio che poi porta a avere mal di testa, avere dei valori del sangue sballati, potenzialmente a rallentare la crescita. Sono tutti paraloni, non vogliamo spaventare nessuno. È una possibilità. Ci sono due placente, ci sono due bambini. È una possibilità più alta per le gravidanze gemellari. Quindi stiamo facendo uno studio per capire se prendere la spina effettivamente possa aiutare a ridurre questo rischio. Perché anche lì, solo perché una gravidanza gemellare effettivamente deve essere considerata a rischio così più alto di preeclampsia, pensiamo di sì, ma non lo sappiamo. Quindi stiamo cercando
E
di capirci
giusto
qualcosa.
per fare un po' di background, okay? Perché magari tante persone non sanno,
Sì.
dici un attimino che cosa intendi per aspirina, preeclampsia, ok? Dacci un po' dacci una definizione e dici soprattutto ma perché si dà l'aspirina quando si ha la preeclampsia, cioè qual è il cosa c'è come si dice? Ogni tanto il mio inglese, cosa c'è dietro, ok, a tutto questo?
Giustissimo, sì. L'aspirina che viene a mio avviso abusata in Italia perché si dà a tutti praticamente, o la
Ma io
famosa
ti dico, giusto per fare
cardiaspirina,
una piccola
cioè.
cosa, no? Ogni tanto mi arrivano questi messaggi così per email, per messaggio così, e ho iniziato a prendere l'aspirinetta, Bibi. Ma perché? Non lo so. Ma scusa, lo
Non
chiedi a
so.
me? Come faccio io a saperlo? Capito? Gravidanza fisiologica, no? Magari 34 anni. No, ho iniziato a prendere l'aspirinetta perché tra 3 mesi faccio 35 anni. Cosa?
No,
Scusa?
assurdo. In Inghilterra vogliono fare il contrario, vogliono darla la meno porzione possibile, non vogliono darla nemmeno ai gemelli, quindi per questo stanno cercando di capirci qualcosa in più. Comunque, per chi ha fattori di rischio, quindi non come dice Bibi, la 34enne senza nessun problema, l'aspirina fluidifica il sangue, facilita il flusso del sangue e detto molto semplicemente aiuta l'impianto placentare, ok? Fa sì che ci sia un flusso più liscio di sangue, quindi potenzialmente la placenta si impianti meno, con meno problemi, perché la preeclampsia si origina da un discorso di malfunzionamento di impianto placentare e può provocare il rialzo pressorio dopo le 24 settimane, non ci si parla prima perché anche lì vedo un sacco di differenze, però dopo le 24 settimane se c'è un rialzo pressorio importante collegato a proteine nelle urine e a sintomi, allora si può parlare di preeclampsia. Ci sono degli studi che hanno visto che prendere l'aspirina ci aiuta un po' a ridurre questo rischio.
E
Però tornando al
quando
discorso
però?
gemelli, qua, giusto, si deve
Non a
prendere all'inizio.
36 settimane, perché
No,
qua
non ha
anche
senso.
vedo queste cose qua, capito?
No, hai
Cioè,
ragione, do
secondo
troppe
quello
cose
che
per
stai dicendo tu,
scontato.
no, ha senso prenderla a un certo punto della
Ma
gravidanza,
certo.
giusto?
Ma vedi quante cose do per scontato, non ci voglio nemmeno credere che succedano queste cose. Certo, stiamo parlando di aiutare un impianto placentare, la placenta si impianta prima delle 24 settimane. Cosa inizia la cardiaspirina a 32, 34, 36? Non ha assolutamente nessun senso. Quindi va iniziata appena si scopre di essere incinta o che ha fattore di rischio anche un po' prima del concepimento, ma prima si prende meglio, in quel caso. Dopo, ragazze, non ha assolutamente nessun senso.
Quindi ecco, diciamo, no, diciamolo che una volta, no, che la placenta si è formata e impiantata, che in genere raggiunge, no, la size, no, come si dice? Oh mio Dio, la dimensione massima, no, tra la 24esima e la 28esima settimana, dopo, ed è anche una delle motivazioni per cui, no, in genere si fa il diabete gestazionale a quel punto, no, dopo ha poco senso, ecco, prenderla perché questa placenta ormai è insinuata come si doveva insinuare.
Esattamente, esattamente. Qual è la bellezza di questo studio scientifico? Che intanto tengo a dire è mondiale, quindi lo fanno i paesi dal Brasile all'Australia, abbiamo un paio di ospedali anche in Australia. Io sono la responsabile del mio centro, del mio ospedale londinese, e da ostetrica ricercatrice. Quindi il bello per queste mamme che se prendono parte allo studio scientifico, che è sempre volontario ovviamente, si beccano anche un mini case loading fatto da me. Quindi, oltre a vedere tutto il team di ostetrici e ginecologi per le ecografie di routine, vedono sempre anche l'ostetrica. E questo è bellissimo perché riesco a fare tutta quella parte di cui parlavi tu, quindi la formazione per l'allattamento, per il parto, per la gravidanza. E le donne non si sentono appunto numeri o un oggetto etichettato ad alto rischio, ma appunto si sentono che hanno questa bellissima care anche da parte mia. E io ricordo sempre che sono ricercatrice, ma sono prima ostetrica,
Ah,
quindi
quindi tu le
è bellissimo.
segui anche durante la gravidanza, giusto? Ah, quindi la tua ricerca funziona così, che tu le segui durante la gravidanza e conduci la ricerca, giusto?
Sì,
Ah,
quindi
ma
è una
che
clinica, io,
bello!
è vero, immaginavo ti piacesse, è una clinica case loading praticamente, io le vedo a 10-11 settimane, al primo ecografia, e poi le porto fino a 30 giorni dopo il parto.
Ma sei comunque un colle di irreperibilità, giusto?
No, e per il
Ah.
parto no, perché non hanno cesarei elettivi, però è la care antenita, le postnatal
Sì,
che prendo in
ah, ok,
carico io.
ah, bello, bello.
È un bellissimo servizio che non avrebbero altrimenti, quindi molte quando lo spiego dicono sì, faccio farò parte dello studio perché cavolo, hanno tantissimi benefici.
Ah, bello, ma ancora questo sito non è ancora uscito.
No, è iniziato l'anno scorso,
Ah,
quindi era nel
ecco, perché ho detto, questo è lo studio che
2024.
voglio fare io.
Bellissimo, guarda, ce ne sono di tantissimi che si possono fare, quindi
Sì,
assolutamente. E
perché ho fatto una research proposal, ok, con l'università. E nel fare questa research proposal, ovviamente, no, la prima cosa che devi fare è devi andare a vedere le altre ricerche. E io ero lì che guardavo continuity of care con gravidanze, cioè, non usciva niente, Ile, non usciva niente, mi è uscito
No.
solo un articolo in cui parlavano dei ginecologi, però, capito? Io cercavo la midwifery continuity of care. Non usciva niente, io non sono riuscita a trovare niente, quindi poi alla fine ho dovuto fare questa research proposal e alla fine io ho detto, io non sono riuscita a trovare nulla. Punto.
Giustissimo, e no, non c'è nulla, e anche questo studio, il primary outcome, cioè l'obiettivo principale di questo studio è capire se l'aspirina è efficace o no. Poi riusciamo a dare un pacchetto extra appunto per ringraziare le mamme anche che fanno parte di questo studio, ma quegli studi di cui stai parlando tu mancano completamente, non si sa nulla della care per le gravidanze gemellari, quindi spero che te l'abbiano accettata la ricerca e che
Oh, era
inizierai.
solo parte di un assignment in realtà, però l'idea
Però
era di iniziare con la research proposal, così che poi quando vado a fare il PhD ce l'ho già pronta, capito? E mi presento lì con questa research proposal. Quindi sto aspettando ancora che mi facciano sapere. Teoricamente cos'è oggi? Il 28, il 30, 30 aprile mi fanno sapere.
incrocio le dita per te, guarda, perché poi lo vedo, le mamme hanno una sete di sapere, non riesco, le mie cliniche durano tantissimo perché hanno tantissime domande, giustamente, si sentono sempre trattate come appunto il pacchetto ad alto rischio perché ho due, tre bambini dentro e in realtà tutta quella parte che manca è importantissima per loro, perché poi è quella che ci permette anche di avere outcomes migliori. E perché no? Io poi parto sempre. Che ne sappiamo che in realtà la preeclampsia non è prevenuta da quello più che dall'aspirina, no? Quindi ci sono tanti.
Esatto, perché tu ti puoi immaginare una mamma che ogni 2 settimane si deve presentare a vedere il medico con la paura che qualcosa non vada in uno dei due bambini, la paura che uno dei due bambini non sia cresciuto abbastanza, la paura che ci sia qualcosa per quanto riguarda la placenta, il cordone, il flusso, perché poi c'è anche da dire, no, che soprattutto nelle gravidanze gemellari, io l'ho vissuto sulla mia pelle, ecco perché a 20 settimane ho detto guardate, no, grazie, ci vediamo quando partorito, ok? Però non c'è la comunicazione positiva, ok? Cioè, questa è proprio una cosa che purtroppo si ha tanto, soprattutto con le gravidanze, non solo gemellari, ma proprio quando c'è un alto rischio, ok? Non si ha questa comunicazione positiva, ma anzi si ha una comunicazione tutto l'opposto, che è veramente negativa. Quindi io sfido chiunque, no? Cioè, ad avere una pressione alta quando ogni 2 settimane si deve sentire dire le stesse identiche cose.
Giustissimo, ci focalizziamo sempre sui numeri, sui dati, sulle medicine, quando invece tralasciamo questa parte importantissima. Hanno anche tanta occasione di parlare con me per quanto riguarda il parto e sarei sorpresa, ma non credo di immaginare quante donne poi mano a mano cambiano idea ma sul tipo di parto, no? Partono da assolutamente gemelli uguale cesareo, poi invece durante il percorso parliamo, io non voglio convincere nessuno, però poi quando parliamo di dati e di evidenze, in realtà molte poi scelgono di provare con il parto vaginale, che da me in Inghilterra si può fare se l'unica condizione è che il primo gemello sia cefalico, poi del secondo non ci importa, podalico, trasverso, quello che è, e basta che il primo sia cefalico e si può tranquillamente fare il parto vaginale.
Esatto, assolutamente. E tra le altre cose tengo a precisare che anche se il primo è podalico e la mamma vuole fare il parto podalico, assolutamente lo può fare. E, diversamente, no, di alcuni posti, no, come in America, no? Cioè, l'America è proprio, cioè, illegale praticamente. E quindi queste mamme poi si ritrovano a partorire proprio a casa. E quello che dicevi tu, no, appunto, è che anche in Italia in realtà si può fare, non è che non si può fare, è solo che tanti medici non lo vogliono fare, ok? Quindi è importante che tu, mamma, sei una mamma informata e sai, no, che assolutamente puoi fare un parto vaginale, ma indipendentemente se c'è cioè dalla corionicità e
Giusto.
amnicità, perché questa è ecco, un'altra cosa, no? Che molte mamme mi hanno detto. Eh no, monocoriale, no, mi hanno detto che non si fa. Ma
Non è
in che
vero.
senso? Cioè, non, no, ma io non riesco nemmeno a capire il nesso, capito? Cioè, nel senso, non, cioè, non riesco nemmeno a capire in che senso, capito? Cioè, monocoriale, c'è cioè, tantissime, monocoriale, biamniotica, no? E gli hanno detto no, l'unica possibilità è il cesareo. E io dico sempre a loro, vi posso assicurare che non è così, eh. E non è che mi sono svegliata oggi io Bibi e ho deciso, no, ok, tutte le gravidanze gemellari possono fare il parto vaginale. No, cioè, nel senso, lo sappiamo, no, che indipendentemente, cioè, se ci sono i presupposti, ovviamente non sto parlando di un bambino di 26 settimane, eh. Cioè, sto parlando di un bambino che arriva comunque verso il termine, cioè già dalla 33 settimana, 34esima settimana. Si può benissimo provare un parto, cioè se la mamma va in travaglio, ovviamente, non sto parlando di bombardare la mamma con ossitocina, cioè devo sempre fare un po' di
È vero.
puntualizzazioni, no? Perché mi rendo conto che a volte magari do delle cose per scontato, però poi non è così. Quindi qui io sto sempre parlando ovviamente di un travaglio spontaneo, no? Quindi non c'è nemmeno la necessità di dover indurre, no, la mamma, la donna a 36-37 settimane quando c'è una gravidanza gemellare, cioè la donna gemellare comunque difficilmente va oltre la 41 settimana. È successo, perché conosco una mamma qua che è successo, però diciamo che alla 38esima settimana il corpo dice basta in genere con la gravidanza gemellare. Quindi io dico sempre, perché andare ad indurre a 37 settimane, no, quando si va a fare un'interventistica in una gravidanza che di per sé è già a rischio, no, quando tanto lo sappiamo che pochi giorni dopo sicuramente andrà in travaglio, ecco.
Sì, e torniamo sempre al stesso discorso, non ci sono abbastanza evidenze scientifiche che ci dicono che l'induzione della gravidanza gemellare a tutti a 37 settimane è la cosa migliore, non abbiamo evidenze che ce lo dicano. Poi sono a conoscenza, immagino sai anche tu, che ci sono dei posti in cui è raccomandata, o come dicevamo, no? Il parto gemellare può avvenire in tutte le posizioni, ovviamente, anche spodalico-podalico, però in certi posti raccomandano di più, ovviamente, se il primo gemello è cefalico, però sono tutte raccomandazioni, ovviamente non è che non offriamo assistenza se arriva la mamma che vuole fare un parto podalico doppio gemellare o che vuole andare oltre le 37 settimane, sono tutte raccomandazioni.
Esatto,
Dopo.
esatto. E poi Ile, soprattutto tu che fai ricerca, no? Potrai confermare che penso che il problema, no, fondamentale di quando si presentano i dati, che spesso le persone dicono tipo, ma sai, non so, magari tipo, non so, l'1% o lo 0,1%, lo 0,3% o quello che è, ok? Però anche quando si dice così, no, c'è da andare a quantificare perché l'1% di che cosa? Cioè, l'1% potrebbe essere anche 1 su 100.000. Cioè, capisci, no? Che non ha senso, no? Che tu mi dica l'1%, 0,1 per, o quello che è, capito? Perché può essere 1 su non so quanti numeri, ok? E alla fine cosa funziona, no? Che se io che ho una gravidanza singola, no? Ho un rischio di, che ne so, 1 su 75.000, no, per farti una cosa a caso, ok? E tu che hai la gravidanza multipla, no? Il tuo rischio diventa di 2 su 75.000. Cioè, capisci, no, che quando vai veramente a vedere i numeri vuol dire che è nullo.
Però io professionista ti dico, il rischio raddoppia,
Esatto,
e capisci se
esatto. Cioè,
a
capisci cosa
mamma
voglio
dici,
dire, eh?
oddio, ho il doppio del rischio, mio Dio, quando invece appunto da 1 in 75.000 siamo passati 2 in 75.000. Per questo noi siamo qua a cercare di farvi capire quanto è importante screenare bene le cose e capire bene su di noi, perché la care deve essere individualizzata, sempre su chi si ha davanti.
Sì,
Quindi
vero.
mamme con i gemelli, non vi sentite perse, cercatevi un'ostetrica se siete in Italia, perché Importantissimo.
Esatto. Ascolta, dici, questo studio della Spirinetta come sta andando? E parlacene un pochino più approfonditamente, se puoi.
Sì, le mamme quando decidono di partecipare quindi sono randomizzate, si dice, ovvero il sistema sceglie a caso un 50-50 a chi dare aspirina e chi invece deve assumere placebo, ovvero una pastiglia vuota. Ok? Quindi le mamme non sanno se prendono aspirina o se prendono placebo per tutta la gravidanza e si dice double blinded, cioè doppio cieco, e quindi nemmeno noi professionisti sappiamo se prendono aspirina o placebo, perché ovviamente
Bello,
non
mi
vogliamo
piace così.
essere.
Quelli, e tra l'altro quelli sono quelli più accurati perché non c'è l'interferenza ovviamente del professionista e della donna.
Esattamente, nessuno sa cosa si sta prendendo, ovviamente l'aspirina è sicura, il placebo è sicuro, quindi non mettiamo a rischio nessuno, nessuno studio metterebbe mai a rischio ovviamente i partecipanti e vanno avanti in gravidanza e poi smettono di prenderla a 36 settimane e poi ognuno poi decide per il parto che vuole e alla fine quando si finirà di collezionare i dati poi inizieremo a tirare un po' le somme dei risultati, ma parliamo del 2025 prima che riusciamo a sapere qualcosa. Però devo dire, sta andando benissimo, le mamme sono super felici di avere questo pacchetto incluso e per ora a me sta piacendo tantissimo e sto imparando tantissimo sui gemelli.
Che bello, che bello. Ascolta, dimmi una cosa, cosa sperate di ricavare da questo studio? Dammi uno spoiler alert.
Speriamo che di riuscire a fare una care che è sempre più individualizzata, come dicevamo, quindi non solo di compilare una lista con i tick box. Allora, 40 anni aspirina, gemelli aspirina, BMI sopra 35 aspirina. Quindi cerchiamo di capire effettivamente chi ne ha bisogno e non dare etichette a caso solo perché forse pensiamo che. Quindi mi aspetto che molte delle donne che in questo momento viene raccomandata l'aspirina poi in realtà effettivamente non ne abbiano bisogno e non venga più prescritta poi.
Bello, bello, che poi in realtà è tutto il lavoro che faccio anche io, no? Quando vi dico che quello che c'è da capire, no? È che ogni donna è a sé, ogni gravidanza è a sé, ogni travaglio è a sé, ogni parto è a sé, ok? E quindi sì, è vero, ci sono le evidenze, no? Però bisogna un attimino capire anche, no? Ma qual è la tua situazione, no? E col tuo studio quello che state dimostrando probabilmente è questo, no? Che nonostante, no? Con, diciamo, tutta l'interventistica, ovviamente che è introdotta la medicalizzazione, si è deciso, no, che determinate gravidanze più a rischio di preeclampsia in modo universale, praticamente senza nemmeno andare a vedere effettivamente la persona, la mamma, la donna, gli si dà l'aspirinetta, ok? Allo stesso modo adesso quello che state dicendo è sì, ok, è vero, magari è raccomandata, ma andiamo un attimino a vedere, effettivamente serve? Cioè nel senso, quando noi magari abbiamo una donna che ha una placenta, serve? Due placente serve? Se questa donna magari è seguita da un certo tipo di cura diversa, ok? Riusciremmo magari a mantenerla un attimino, tra virgolette, no? Più tranquilla e non far sì che questa pressione salga alle stelle. E altra cosa, no? Sappiamo benissimo, no? Che fisiologicamente, no? La pressione nelle ultime settimane di gravidanza sale. Allora, nelle gravidanze gemellari, una cosa che c'è da vedere, no? Quando la mamma comunque ha due placente, allora per questa mamma è fisiologico che questa pressione effettivamente salga un pochino di più rispetto a magari una mamma che ha una placenta. Le domande sono tante. Io sono sempre lì che invito tutti quanti ad usare il cervello e a non essere delle amebe lobotomizzate robotini.
Giustissimo, si pensa sempre che quello che dice il dottore, quello che viene raccomandato sia legge. Iniziamo un po' a pensare per noi, perché siamo noi che ci conosciamo in fondo, no? Quindi siamo sempre noi che sappiamo qual è la cosa più giusta a fare. Con l'aiuto, però, lo sappiamo.
Assolutamente. Allora, Ile, come sempre, grazie. E sicuramente lascerò qua sotto lo studio, se me lo mandi, poi è tutto, lascio qua sotto qualche studio che ritieni magari bello, carino, no? Magari se c'è anche qualche ostetrica o qualche studentessa ostetrica che ci ascolta o qualche mamma veramente interessata, ecco, a leggere quelli che poi sono i dati. E altra cosa, hai qualcosa da dire alle nostre mamme con gravidanza gemellare che ci stanno ascoltando? E sicuramente ci sarà qualcuno che mi dirà: Bibi, ma a me la spirinetta non me l'hanno data, Bibi, ma a me me l'hanno data, Bibi, ma a me l'hanno data la 26ª settimana. Ecco, che cosa vuoi dire a queste mamme?
State tranquille innanzitutto, perché stiamo facendo questi studi in questo momento perché non abbiamo un'evidenza certa, e non è che perché solo perché avete gemelli allora vi succederanno le peggio cose. È una gravidanza gemellare, questo non vuol dire che sarà una gravidanza patologica, come ha fatto Bibi. Molto probabilmente avrete una gravidanza molto straightforward, come si dice qua, semplicemente un pochettino più monitorata. Quindi vivetevela bene, perché siete davvero una branca così speciale delle mamme in gravidanza, voi che portate i gemelli, e se non ve lo godete quando vi ricapita più, è un'occasione così, così unica e rara che va vissuta.
È vero, hai completamente ragione, Elenia. Sai, a volte le persone mi dicono: ma scusa, ma non ho capito, cosa hai fatto dopo 20 settimane? E io dico: mi sono goduta la gravidanza, andavo in piscina, facevo le camminate, mi guardavo le serie TV, chiedevo ai miei followers che cosa posso guardarmi oggi, mi bingiavo le serie TV, mangiavo, facevo attività fisica, me la sono goduta proprio. Io ho un ricordo bellissimo della mia gravidanza gemellare, capito? Beh, ovviamente dormivo anche tantissimo, no? Perché avevo sempre sonno, capito? Cercavo di mangiare il fegato, tutti i giorni mangiavo fegato per cercare di darmi più energia, capito? Facevo tutte queste cose qua, perché qua non c'è il cavallo, no? Non si mangia, io non mangio cavallo in generale, ma qua non c'è nemmeno il cavallo, quindi avevo bisogno, capito, di proprio di ferro, proprio, cioè, capito, la carne rossa, proprio la roba rossa. Quindi mi mangiavo il fegato di beef, capito, di mucca, queste cose qua. Io me la sono goduta, e quindi, cioè, io invito veramente tutte quante, no? Ma indipendentemente, anche se magari non è una gravidanza gemellare, ma vi hanno detto che è una gravidanza a rischio, no? Lo stesso in qualche modo di riuscire a godersi la gravidanza, perché io penso, no, molto fortemente, nella connessione che c'è tra mamma e bambino, ok? E spesso quando si hanno, no, queste mamme che sono molto agitate durante la gravidanza, poi escono questi bambini che continuamente piangono e piangono, ma cosa piangi? E questo bambino dice: ascolta, ho fatto 9 mesi costantemente esposto allo stress della gravidanza, io esco che sono già stressato, ok? Quindi ecco, credo fortemente in questa cosa, è per questo che vi consiglio di stare più rilassate possibile durante la gravidanza, ecco.
Completamente d'accordo, ci sarebbe da fare uno studio solo su questo.
Comunque la mia collega invece sta facendo uno studio, giusto piccolo aneddoto, su l'intuizione durante la gravidanza. Quindi non so quando uscirà, però penso tra 2 anni dovrebbe uscire. Molto bello.
Fantastico, più ne vado avanti più sono convinta che sì, è la cosa principale.
Sì, sì, esatto. Anyway, allora, Ile, dove ti possono trovare le mie mamme se vogliono venire a farti una domanda, un consulto, seguire uno dei tuoi corsi?
Sì, il mio canale principale è YouTube, dove mi trovate con il mio nome completo, quindi Ilenia Mazzoli, faccio video tutte le settimane. Altrimenti mi trovate sul profilo Instagram BumToBabyOfficial, e poi ti lascio magari il mio sito web dove si possono compilare moduli per contattarmi eventualmente.
Assolutamente, benissimo, grazie mille Ile.
Ciao, grazie a te Bibi.
Ciao. Che episodio fantastico, io e Elenia secondo me potremmo parlare per ore e ore, e infatti se fai già parte della membership della nostra Pink Academy l'avrai vista sicuramente ospite, è venuta a parlarci anche delle posizioni in travaglio e durante il parto. Questo episodio è stato bellissimo perché abbiamo parlato appunto della gravidanza gemellare, c'erano veramente tante cose da dire, ma il tempo stringeva. Se hai delle domande in particolare, però, non ti preoccupare, mandami un messaggio nella community, se fai parte della community, o semplicemente su Instagram, e ti risponderò appena posso. Un abbraccio, ciao.